Buonasera, ben ritrovati a tutti. E come appunto ha detto adesso il signor Pizzi, chiudiamo con questa serata, con la conversazione di questa sera, questo viaggio che abbiamo fatto attraverso l'universo medievale e soprattutto attraverso quelle che sono state, stato il modo di concepire il mondo medievale e soprattutto attraverso tutto quell'aspetto terribile e devastante che in qualche modo ha caratterizzato questi lunghi secoli. In pratica abbiamo attraversato le paure dell'immaginario medievale e sicuramente con la conversazione di questa sera andiamo proprio a toccare uno degli argomenti o sicuramente uno degli elementi fondamentali del concetto tra virgolette terroristico del Medioevo, mille e non più mille. Nel caso specifico, appunto, dedicando questa serata alla comprensione di quello che è stato il periodo, il secolo, l'undicesimo secolo, quindi l'anno 1000, e soprattutto come è stato vissuto allora, all'epoca, quindi come è stato sentito, soprattutto perché nel nostro immaginario moderno all'anno 1000 associamo immediatamente un'idea terribile, un'idea nefasta, un'idea di morte o comunque di devastazione, di fine del mondo. Ecco perché è rimasta nella storia questa definizione di mille e non più mille, quindi riferendosi al fatto che giunti al millesimo anno automaticamente ci sarebbe stata la fine del mondo, comunque almeno per come la vide la critica moderna, il Medioevo aspettava in qualche modo e auspicava la conclusione della vita terrena e quindi l'avvento del regno di Dio. Concetto che in effetti è molto vicino al modo di sentire medievale. Noi abbiamo passeggiato lungo appunto il modo di sentire degli uomini di questo periodo e in qualche modo ci siamo resi conto che fortissima è la compenetrazione nel pensiero medievale dell'elemento religioso, dell'elemento cristiano, cristologico e soprattutto il concetto di un'attesa della fine del mondo e dell'inizio ovviamente del regno di Dio. Questo era quello che anticamente gli uomini aspettavano, ma già dalla predicazione dei Vangeli in realtà gli uomini, i cristiani aspettavano l'arrivo della fine del mondo, perché in qualche modo doveva concretizzarsi la venuta del regno di Dio. Quindi il mondo medievale in senso generale ha vissuto senz'altro questo senso di attesa. Ora però è sicuramente merito anche della critica contemporanea l'idea che noi ci siamo fatti riguardo appunto a questo anno 1000, a questo momento che in qualche modo avrebbe fissato o indicato un momento specifico, un evento clamoroso che tutti attendevano. C'è da chiedersi, ma davvero nell'anno 1000 tutti aspettavano la fine del mondo o tutti pensavano che in qualche modo gli eventi sarebbero stati tanti e tali da portare a compimento il percorso di salvezza come era sentito, il modo di vivere o comunque come era avvertita la vita in quel periodo, un percorso di salvezza al termine della quale gli uomini sarebbero stati in qualche modo chiamati a giudizio. Tutti pensavano questo? Così si è vissuto? Si è respirato quest'area di incertezza e di insicurezza? Sicuramente motivi di incertezza e di insicurezza sappiamo bene che il Medioevo li ha avuti. Ne ha avuti anche perché in effetti le condizioni che noi abbiamo potuto vedere di quei vasti secoli, condizioni di vita, condizioni diciamo ambientali, non sono state sicuramente semplici, sono state anzi sicuramente complessi. È anche vero però che siamo stati noi moderni a definire il Medioevo medievale, e cioè ad assegnare a questo periodo tutta quella serie di aspetti terribili, devastanti, negativi, che molto spesso abbiamo riferito appunto a questo periodo, tra l'altro estremamente eterogeneo, soprattutto sulla base di una antiteticità, di una opposizione a quello che era stato il periodo romano, il periodo della classicità. Del resto, basti pensare al fatto che per molto tempo il Medioevo neppure si è studiato. Perché? Perché erano secoli bui, erano il periodo di decadenza, era un periodo di mancanza di cultura che in qualche modo era stato tra il periodo classico e poi il periodo del Rinascimento. Non per niente la stessa parola Rinascimento definisce piuttosto bene il concetto. Quindi noi abbiamo in qualche modo sviluppato questo concetto legato a un periodo di vuoto, di mancanza, di totale assenza di cultura, di totale assenza di carattere, che in qualche modo appunto, e qui bisogna dirlo, e non perché io sia una medievista, ma perché in realtà è vero, molto spesso è venuto anche dalla non perfetta conoscenza della classicità, che forse tutta questa perfezione non era, ma soprattutto ci si è basati, a partire dalla metà dell'Ottocento, su quel sentimento romantico che vedeva proprio nella fase tardo-antica e alto-medievale la dissoluzione di un certo tipo di cultura, l'abbattimento di tutta quella cultura per poi, diciamo, dare l'avvio a quei famosi regni romano-barbarici che avevano portato in auge popoli fino ad allora sconosciuti. Chiedo scusa. Quindi in qualche modo noi stessi siamo rimasti imbrigliati nelle maglie di alcuni studiosi ottocenteschi, come per esempio il francese Michelet, il quale ha prodotto una storia del Medioevo mettendo particolarmente, enfatizzando l'idea appunto di questo concetto legato all'aspettativa della fine del mondo che aleggiava in questi secoli e che si attestò in maniera particolare proprio intorno all'anno 1000. Del resto, soprattutto una società, una cultura che vive basandosi sul concetto di peccato, quindi che ha su di sé il marchio del peccato, deve in qualche modo auspicare alla redenzione, alla salvezza, e quindi in qualche modo l'aspettativa della fine del mondo è una promessa di una speranza di affrancarsi anche da condizioni di vita che sono terribili. Questo in qualche modo spiega perché in effetti il mondo medievale in più riprese, in più circostanze, abbia chiamato, abbia gridato, abbia atteso l'avvento dell'Apocalisse, la fine quindi del mondo conosciuto, del mondo terreno, l'arrivo del giudizio e quindi finalmente la vittoria dei giusti e l'avvento del regno di Dio. Ora tutto sta però a capire se questa aspettativa, questo desiderio dell'avvento del regno di Dio sia effettivamente convissuto con il concetto che questo si sarebbe realizzato nel 1000, nell'anno 1000. Sapete che il concetto di millenarismo non è un concetto medievale, nel senso che le aspettative di grandi cambiamenti, di grandi rivoluzioni epocali, di stravolgimenti, non è né un pensiero cristiano né legato prevalentemente al periodo del 1000. In realtà potremmo tornare indietro e scoprire che già in epoca caldea si parlava di cicli millenari, al termine del quale ci sarebbero state grandi stravolgimenti, ma un po' in tutte le culture si parla di questo. Quindi, dopo tutto, se vogliamo essere, diciamo, corretti, il cristianesimo e soprattutto il cristianesimo della fase paleocristiana non ha inventato di sana pianta il concetto della fine del mondo legata ad un momento, ad un preciso, una precisa fase storica. Quindi, in effetti, possiamo dire che sì, il Medioevo, inteso come i vasti secoli del Medioevo, hanno aspettato l'arrivo dei cavalieri dell'Apocalisse, quindi l'arrivo di coloro che avrebbero preannunciato la fine del mondo vissuto, del mondo conosciuto. Ma probabilmente dobbiamo rivedere in che chiave, in che modo. Consideriamo anche che dire e stabilire che il 1000 fosse un periodo in qualche modo di totale disintegrazione della cultura, così come in qualche modo hanno voluto raccontare gli storici dell'Ottocento, equivale a bollare un periodo storico che è proprio quello del X-XI secolo, che invece sono stati forieri di grandi trasformazioni, di grandi cambiamenti, ma di cambiamenti anche epocali. Ci sono stati veramente delle trasformazioni a livello tecnologico, a livello sociale. Pensate anche semplicemente al fatto che proprio intorno all'anno 1000, più o meno, si verifica anche il consolidamento del concetto, per esempio, di potere imperiale attraverso il passaggio dall'impero carolingio fino praticamente all'epoca degli Ottoni. Quello che vedete qui, il personaggio che vedete rappresentato qui, è l'imperatore Ottone III, il quale imperatore ha avuto il privilegio di traghettare praticamente il mondo da un millennio all'altro. E sono stati tra l'altro personaggi di grande levatura. Noi abbiamo in quel periodo anche delle grandi scoperte di carattere scientifico, culturale. Potrà sorprendere scoprire che il personaggio che vedete rappresentato qui, che sembra essere a beata conversazione con un demonio, è Papa Silvestro II, Gilberto d'Aurillac, che è stato il Papa dell'anno 1000. Un Papa tra l'altro straordinario, che però nell'immaginario collettivo antico e moderno è stato bollato come un Papa indemoniato, come un Papa che aveva fatto accordi con il demonio. Addirittura di lui si raccontava che quando alzava le braccia durante le celebrazioni liturgiche uscissero dalle maniche degli sbuffi di zolfo. Oppure si racconta, il che è probabile, non credo che sia completamente inventata, ma poi vi spiegherò perché. Oppure si raccontano delle bellissime leggende su Gilberto d'Aurillac. Si racconta addirittura a Roma che lui stesso sia stato colui che ha scoperto un grande tesoro che era nascosto nella Domus Aurea. C'è un bellissimo racconto che parla del fatto che il Papa di notte era andato a scoprire il luogo preciso dove era nascosta la famosa Domus Aurea attraverso ovviamente l'aiuto del maligno, e era riuscito a penetrare in questa grotta nascosta aiutato da un servo. Aveva trovato addirittura una sala d'oro con una tavola imbandita piena di stoviglie d'oro, con tutta una serie di personaggi d'oro seduti intorno. L'unica cosa è che era stato troppo ingordo, aveva voluto portarsi via degli oggetti, al che praticamente tutto era franato intorno a lui e il Papa era riuscito a mettersi in salvo per il rotto della cuffia. Non per niente, pensate che questo Papa, che è stato un Papa brillante, un Papa di grande cultura, era stato precettore addirittura di Ottone III, quindi un uomo tra l'altro versato nelle scienze, stiamo parlando dell'anno 1000, quindi stiamo parlando del passaggio dal X all'XI secolo, era un pontefice, uno studioso che addirittura si interessava di esperimenti. Il padre fondatore della chimica, se poi lo vogliamo andare a cercare, lo dovremmo trovare proprio in lui. Ecco perché dicevano che sapeva di zolfo o che uscivano sbuffi di zolfo dalle sue maniche, perché faceva esperimenti. E era quindi un uomo all'avanguardia, anche troppo all'avanguardia. Tant'è che è stato bollato nella storia come un un servo del demonio. Addirittura le sue ossa, una volta morto, furono messe in una cesta sul dorso di un asino e cacciato fuori dalla città di Roma. Se non che quest'asino, invece, tornato indietro, si sarebbe fermato a fianco alla Basilica di San Giovanni in Laterano, segno che Dio non voleva che le ossa di questo Papa se ne andassero a spasso. Sapete che in effetti la tomba di Gerberto d'Aurillac si trova in Laterano, è sepolto proprio nella Basilica di San Giovanni, ed è sepolto in una tomba ovviamente rifatta insieme ai rifacimenti seicenteschi della Chiesa, di cui però si racconta addirittura un'altra leggenda, proprio a dimostrazione di quanto questa figura così fuori dal suo tempo in qualche modo avesse colpito. Si dice che in occasione della prossima morte di un pontefice, all'interno della tomba si sentano vibrare le ossa del Papa, quindi sbattono tra loro, segno che di lì a poco il pontefice in carica morirà. Non sappiamo in effetti se questa cosa sia vera, però sono le leggende che circolano intorno a una figura che in realtà fu tra l'altro un personaggio molto particolare. Perché vi sto parlando di queste figure? Perché in realtà l'epoca del X e dell'XI secolo furono dei momenti molto importanti, molto particolari, dove però dobbiamo anche pensare che le condizioni generali dell'Europa conosciuta non erano certo ottimali e favorevoli. Pensate anche semplicemente alla disgregazione dei poteri e degli stati che era avvenuta dopo l'epoca carolingia, no? Con la suddivisione del regno dell'impero carolingio. Pensate alla frammentazione politica che ne era venuta. Pensate anche semplicemente a ciò che era avvenuta con la discesa degli Ungari nelle regioni, diciamo, dell'area appunto dell'ex Jugoslavia, e pensate al movimento migratorio che si era messo in corso, tant'è che proprio in Italia noi in quegli anni, nell'ottavo, nono soprattutto secolo, cominciamo ad avere qui nella regione della Puglia, della Basilicata, delle concentrazioni di popoli, di gruppi che provengono dall'altra parte dell'Adriatico, che si spostano per sfuggire a questa nuova ondata barbara. Pensate a quello che succede per esempio intorno, pensate all'Italia tutta frammentata in tanti staterelli in cui nessuno riesce a prendere il sopravvento, e dove il pontefice romano comincia ad emergere come figura quasi reale, se mi permettete il termine, cioè come figura di capo di Stato. Si comincia a delineare un concetto di Stato della Chiesa che sta emergendo. Pensate alla frammentazione che c'è tutto intorno all'area del Mediterraneo, dove abbiamo praticamente le invasioni arabe che hanno portato al disfacimento di tutto ciò che era stato il Mediterraneo conosciuto, la creazione per esempio dei califfati tutto intorno all'area del Maghreb, ma soprattutto anche in Spagna, la Spagna che è quasi tutta nelle mani dei musulmani, sopravvivono giusto delle isole cristiane. Pensiamo quindi a questa situazione che, come più o meno abbiamo avuto modo di vedere nel corso degli incontri precedenti, bene o male porta anche a una instabilità politica, a una insicurezza a livello statale, che ovviamente non aiuta un concetto di sicurezza, l'affermarsi di un modo di vivere sereno, tranquillo, sostenuto dall'esistenza di uno Stato forte. Quindi c'è un'incertezza generale che quindi rende estremamente complicato la vita in questo periodo. C'è poi una concezione anche, se vogliamo, spirituale, geografica, che in realtà ulteriormente indirizzano il pensiero dell'uomo medievale a una incertezza totale. Pensate anche semplicemente al fatto che nel modo di concepire il mondo anticamente, senza rubare lo spazio e il tempo a chi si è occupato di geografia antica con voi, ma pensate al fatto che la Terra era considerata come il luogo più lontano da Dio nell'ambito dell'universo conosciuto, dove la Terra, al di là del fatto che fosse sferica o piatta, in realtà il concetto di globo terracqueo lo avevano perfettamente, erano le terre emerse che erano piatte e che erano circondate da mare. Anzi, Sant'Agostino dice pure come erano fatte nel De Civitate Dei, ci dice che addirittura avevano una forma di T e che la barra, diciamo, della T era, l'Asia, che il continente asiatico era due volte l'Africa e l'Europa. Quindi abbiamo addirittura delle indicazioni geografiche, però non sono indicazioni reali, realistiche, sono indicazioni che devono spiegare il mondo, anche l'aspetto geografico, ma dal punto di vista religioso, della finalità religiosa, tutto nel modo di sentire dell'uomo del Medioevo è finalizzato a un concetto di salvezza. Quindi non è importante che la carta geografica rappresenti perfettamente le coste del Lazio o dell'Italia, non è importante che si sappia perfettamente in che anno si vive, non è importante sapere se si appartiene a questo o a quello Stato, l'importante è che c'è un disegno superiore che comunque spinge o incammina il destino dell'uomo verso la speranza della salvezza. Questo è il concetto che c'è. Ma anche, per esempio, il concetto cosmico, cosmologico del mondo medievale fa sì che l'uomo si senta effettivamente distante da Dio. Tra la terra e il luogo dove è Dio ci sono i cieli delle stelle, dei pianeti, dove ruotano appunto il sole e tutti gli altri pianeti, dove ci sono i famosi cieli abitati dagli angeli, dalle schiere angeliche, e al di là di tutto c'è Dio, che è lontano. È lontano perché? Perché comunque rientra tutto questo in un messaggio di salvezza che l'uomo non capisce, non deve capire. Non è questo, gli uomini non devono capire, devono solo accettarlo. E questa cosa comunque comporta nell'immaginario dell'uomo medievale un senso di inadeguatezza, un senso di aspettativa di qualunque evento. Quindi qualunque cosa, qualunque evento succeda, è sinonimo della volontà di Dio. Probabilmente ricorderete che in alcuni altri incontri abbiamo accennato anche a questa cosa, al fatto cioè che i grandi sconvolgimenti, per esempio geologici, climatici, gli eventi catastrofici, le malattie, erano sentite come un turbamento, diciamo, di un equilibrio, che sicuramente però erano una volontà punitrice di Dio. Dio puniva gli uomini attraverso una serie di eventi catastrofici. Quindi, per esempio, il cambio delle stagioni, le piogge torrenziali, un terremoto, un'inondazione, una calata di barbari, tutto questo faceva sentire l'uomo in qualche modo inadeguato e sottoposto alla collera divina. E in qualche modo questo diede anche adito ai pensatori medievali di riflettere, di considerare che in qualche modo questi presagi, questi eventi terribili preannunciassero l'arrivo della fine del mondo che gli uomini aspettavano, tutti erano in attesa. Quindi questi stravolgimenti in qualche modo significavano questo, volevano comunque avviare il passaggio a quello che doveva essere il regno di Dio. Ora vorrei anche a questo punto prima di passare proprio a parlare dell'anno 1000 e di tutto ciò che è legato all'anno 1000, vorrei anche fare una puntualizzazione. Se è vero che l'uomo del Medioevo aveva un concetto dello spazio che era assolutamente peculiare e che era comunque sempre legato a questo discorso di finalità, di alta finalità alla salvezza, nell'ambito della gestione del tempo, anche lì dovremmo soffermarci a ragionare. Voi sapete perfettamente che la scansione del tempo non era esattamente quella che abbiamo noi oggi, nel senso che nessuno sapeva l'ora. Nell'ambito in epoca antica e soprattutto in epoca medievale nessuno sa l'ora. Ma non solo non sa l'ora dal giorno alla notte, in realtà molte volte non si sa neanche in che mese si è, non si sa in che anno si vive. Perché? Perché in realtà anche il tempo non ha un senso, non ha un suo significato se non come tempo di attesa per ciò che dovrà avvenire. In realtà chi è che sapeva il tempo? Lo sapevano i contadini, nel senso che a naso valutavano quando era il momento di mettersi il cappello e quando no, oppure quando arrivava il maltempo. Dovevano conoscere la stagionalità, ovviamente proprio per questioni legate alla vita dei campi e soprattutto alle attività agricole. Ma in realtà, al di là di questo, non si viveva una scansione del tempo come facciamo noi oggi. Pensate anche a un'altra cosa. In realtà, la scansione del tempo era nota al limite a poche persone, come potevano essere, per esempio, i monaci. Ai monaci serviva conoscere il tempo perché avevano una vita, diciamo, scandita su determinate fasce orarie per le preghiere soprattutto. Però forse ricorderete anche che i calendari, che non erano propriamente alla portata di tutti, ma comunque dobbiamo pensare che il computo del tempo scorreva diversamente a seconda dell'ambito cristiano, musulmano o ebraico, e già questi erano tre sistemi di computo del tempo completamente diversi, che però si trovavano a volte a interagire. Non soltanto, pensate anche che nello stesso ambito cristiano c'erano modi diversi di calcolare il tempo. Non esiste il concetto di primo dell'anno come lo abbiamo noi oggi, cioè di un anno che va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Non esisteva per tutti. Ad esempio, c'erano alcune comunità cristiane che facevano partire l'anno, per esempio, così, tanto per dire, dal 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Tutto il mondo bizantino aveva il 6 gennaio come data di inizio dell'anno. Oppure, che vi posso dire? Pensiamo anche semplicemente che c'erano alcune comunità cristiane che facevano iniziare il loro anno dal 25 marzo, il 25 marzo che è la data ufficiale del concepimento di Maria. Oppure a Roma, anzi diciamo in Roma era una cosa proprio a parte, a Roma addirittura il computo del tempo si faceva sulle indizioni. Si basava sulle indizioni. Le indizioni erano un lasso di tempo di 15 anni che intercorreva tra una revisione del catasto e un'altra. Quindi a Roma vi potrà capitare tranquillamente di leggere qualche iscrizione medievale in cui leggete Pontefice tal dei tali nell'anno di indizione tredicesimo. Quindi, sebbene fossimo a Roma, nel centro della cristianità, non si computava il tempo, diciamo, regolarmente con le indicazioni prima o dopo Cristo, ma si valutava con gli anni di indizione. Quindi, ulteriormente, chi arrivava dalla Germania a Roma non capiva più niente, non sapeva neanche in che periodo stava. Oppure c'erano, per esempio, quelli che calcolavano per esempio il tempo con il 25 di dicembre, cioè nel giorno di nascita di Gesù. Quindi si stabiliva che l'anno iniziasse il 25 dicembre. Nella maggior parte del mondo occidentale, Italia compresa, si partiva dal 1 gennaio per un motivo preciso, per un motivo specifico, perché il 1 gennaio iniziavano anticamente in epoca romana, venivano praticamente, prendevano carica, entravano in carica i magistrati. Quando cioè venivano eletti i consoli, i censori, i pretori, i magistrati, entravano in carica il 1 gennaio. Quindi nell'ambito romano, romano inteso come mondo della romanità occidentale, prevale questo aspetto, cioè il fatto di lasciare quel 1 gennaio perché era un punto di riferimento del diritto romano, ma non c'è altro motivo. Quindi ognuno andava per conto proprio. Il caos era piuttosto intenso. A volte le comunità cristiane che si scrivevano non si capivano neppure, nel senso che facevano riferimento magari a date che per loro cadevano in momenti completamente diversi. Quindi c'è da chiedersi, in uno stato di confusione così, in una frammentazione politica di questo genere, in un clima di insicurezza tale, ma voi pensate davvero che qualcuno si sia accorto che era arrivato l'anno 1000? Cioè, buongiorno, oggi è l'anno 1000. Viene da sorridere a questo pensiero, perché consideriamo che per molta gente era arrivato, era entrato, era iniziato l'undicesimo secolo, per tanta altra gente mancavano ancora 15 giorni, se non di più, magari 30, magari 3 mesi mancavano. E in tutto questo quindi non si è vissuto il concetto di anno 1000 come noi siamo portati a pensarlo. Noi pensiamo che nel momento in cui ci si avvicinava allo scoccare dell'anno 1000 la gente è impazzita, si è infilata dentro le chiese a pregare, a battersi il petto, a strapparsi i capelli. Io non dico che non sia successo, sicuramente è successo, ma probabilmente non nelle modalità che crediamo e non contemporaneamente in tutto il mondo cristiano. Quindi il petto se lo sono battuto, ma probabilmente qualcuno ha iniziato prima, qualcuno ha iniziato dopo, e non necessariamente tutto concentrato nel corso del fatidico 1000. Quindi è anche questo da riflettere, è da, diciamo un elemento su cui riflettere. Consideriamo tra l'altro che, proprio come vi dicevo prima, l'uomo del Medioevo è abituato a pensare che le sciagure tra l'altro di una certa portata, debbano in qualche modo avere un senso, avere una finalità più alta, che non sia semplicemente quella di, per esempio, distruggere un raccolto o di devastare un villaggio. Devono avere una finalità superiore. E soprattutto quando questa serie di eventi magari si fa più evidente, si fa ripetuto, magari investe delle aree molto più grandi, molto, molto vaste, ecco che probabilmente qui entrano in gioco quegli studiosi, quegli intellettuali che in qualche modo volevano agganciare il concetto di fine del mondo ai grandi cataclismi, le locuste che sono una delle dannazioni che l'uomo del Medioevo teme proprio come elemento di riferimento per l'inizio della fine del mondo. Oppure un'altra cosa che spaventò tantissimo gli uomini, in realtà un po' in tutti i secoli, fu per esempio l'avvistamento delle comete. Non voglio andare a scomodare i caldei e quindi riportarmi a 5.000 anni prima di Cristo, però comunque sia, la paura dei cambiamenti a livello astrale è sempre stato in qualche modo evidente e noto. Scusate, non ci dimentichiamo quello che è successo qualche anno fa con il passaggio della cometa di Halley, con il passaggio di Hale-Bopp. C'è stata gente che era convintissima che sarebbe arrivata la fine del mondo. Perché? Perché in qualche modo è un cambiamento nell'equilibrio delle cose, qualcosa di mostruosamente evidente, di terribilmente fuori dalla norma. Questo che vi faccio vedere è uno dei passaggi più famosi, perché è bene o male riferito e anche ci è pervenuto dal punto di vista visivo. Questo probabilmente lo avrete riconosciuto, è il famoso arazzo di Bayeux, l'arazzo che venne realizzato all'indomani della vittoria di Guglielmo il Bastardo, di Guglielmo il Conquistatore, contro i sassoni in Inghilterra, Hastings, e di conseguenza alla conquista appunto dell'Inghilterra da parte dei normanni. Bene, in uno dei tratti, in uno delle varie scene, viene rappresentata proprio il momento in cui un gruppo di persone sta guardando l'avvento della cometa Isti Mirant Stella. Ora, il passaggio di una cometa qualche anno prima del 1066, anno della battaglia di Hastings, è testimoniato, cioè è stato ricostruito a posteriori dagli astrofisici. Non soltanto, noi abbiamo delle cronache di alcuni scrittori proprio dell'epoca che ci raccontano il passaggio di questi astri che colpirono molto e fecero temere per un'imminente fine del mondo. Tra l'altro, cosa interessante, se noi ci basiamo su alcuni storici che scrivono proprio tra la fine del X secolo e gli inizi dell'XI secolo, abbiamo una serie di riferimenti che in effetti non ci fanno stare tranquilli, perché sembra che in qualche modo questo periodo storico, quindi intorno, diciamo, tra il 990 fino al 1080-1090, quindi all'incirca proprio un secolo, sembra essere caratterizzato da una serie di eventi piuttosto catastrofici, tra cui il passaggio di alcune comete. Ce n'è un'altra che viene citata, per esempio, da uno storico per noi importantissimo, che si chiama Rodolfo il Glabro. Rodolfo il Glabro è uno scrittore che documenta attraverso le storie 5 libri dedicati alla storia di quel periodo, quindi è proprio un cronachista dell'epoca, racconta gli eventi salienti e racconta anche, per esempio, del passaggio di una cometa intorno al 1038 che fece praticamente andare in tilt letteralmente le comunità francesi, perché lui scrive praticamente dalla zona di Cluny e racconta di questi eventi che hanno caratterizzato proprio l'area francese. Ora, le cronache di Rodolfo il Glabro, come per esempio le cronache del vescovo Oddone o anche gli scritti di altri storici, bene o male, di quel periodo, il vescovo Adalberto, sono per noi importantissimi perché raccontano tutta una serie di eventi. Anche se, a ben guardare, pur citando di tanto in tanto, facendo dei riferimenti all'imminente possibilità della fine del mondo legata all'anno 1000, nessuno di loro racconta, scrive o parla di questa cosa. Quindi non racconta di scene di isteria di massa o di azioni volute o condotte dai pontefici per guidare la popolazione cristiana alla salvezza. Non si parla di tutto questo, si cita, come in una forma erudita, una possibile fine del mondo che dovrebbe essere più o meno collocabile intorno all'anno 1000, molto intorno all'anno 1000. Molto intorno all'anno 1000 perché? Perché appunto non si aveva certezza del tempo, non si aveva certezza dell'anno in cui si era, ma soprattutto perché in realtà il concetto legato il discorso legato alla fine del mondo nel 1000 si basa, pensate, sulla distorsione, sulla modificazione o forse una cattiva interpretazione di alcuni scritti antichi, dove compare il riferimento all'anno 1000. Noi sappiamo che nel corso della storia cristiana si sono diffusi tantissimi testi che in qualche modo erano di compendio, di spiegazione, di analisi, di tentativo di comprensione delle sacre scritture. Perché, come appunto dicevo prima, in qualche modo la storia umana era una storia legata a un progetto di salvezza. E quindi in qualche modo gli eventi in sé non valevano nulla se non visti in una chiave escatologica, quindi visti nella chiave della grande salvezza finale. Ora, quindi, appunto restando legati al concetto di una salvezza necessaria e di una fine del mondo imminente, nacquero una serie di testi di spiegazione, di compendio alle sacre scritture che si cercava di interpretare. Tra l'altro esistevano dei testi, le famose apocalissi, che tanto avevano avuto presa nell'immaginario soprattutto degli intellettuali, degli studiosi cristiani. L'apocalisse non è una, quella di Giovanni è una delle varie apocalissi che in qualche modo raccontavano di una fine del mondo, o meglio, raccontavano attraverso una rivelazione una serie di eventi che avrebbero visto il grande combattimento tra le forze del bene e le forze del male scatenate direttamente sulla terra. E qual è il momento o il passo che ha scatenato praticamente il riferimento all'anno 1000? Voi mi scuserete, preferisco in questo caso leggerlo, ma è il passo dell'Apocalisse di Giovanni che dice: vidi un angelo discendere dal cielo. Vidi un angelo discendere dal cielo con in mano la chiave dell'abisso e un'enorme catena. Egli vinse il drago, l'antico serpente, cioè il diavolo, Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso, chiuse su di lui i chiavistelli, vi appose i sigilli perché cessasse di portare a perdizione le nazioni fino alla fine dei 1000 anni. Eccolo il passo, è questo. È proprio questo che ha determinato, insieme a un altro paio di passaggi di altro, diciamo di altra provenienza, l'idea che l'anno 1000 sarebbe stato legato al grande disastro, al ritorno di Satana sulla terra e quindi alla fine del mondo come è conosciuto. Perché in effetti questo passaggio, che tra l'altro è un passaggio anche piuttosto complesso, piuttosto oscuro, se vogliamo, estremamente simbolico, parla del fatto che questo benedetto angelo arriva ad incatenare il grande serpente, il serpente che è simbolicamente il male, rappresenta il demonio, e lo incatena per 1000 anni, solo per 1000 anni. Ora però pensiamo, da quando iniziavano questi 1000 anni? Ma ovviamente dall'avvento di Cristo. Nel momento in cui Cristo è arrivato e quindi è stata data la speranza di salvezza, automaticamente gli studiosi, delle scritture hanno cominciato a interpretare questi 1000 anni a partire dalla venuta di Cristo. Quindi, bene o male, c'era una piccola discrepanza, un piccolo disaccordo su se si doveva considerare i 1000 anni a partire dalla nascita di Gesù o invece come dovrebbe essere dalla sua resurrezione, cioè dal momento in cui è sancito il patto di alleanza nuovamente tra Dio e gli uomini attraverso la resurrezione di Cristo. Quindi lasciamo stare gli errori storici, dal 33. Quindi un minimo d'errore, un minimo di margine ci poteva essere tra il 1000 e il 1033. Però capiamo adesso da dove è venuto fuori il discorso del 1000, a parte la cifra tonda che ci piace tanto e a cui siamo tutti affezionati. Non dimentichiamo quello che è successo nel 2000, dove c'era gente veramente che si è venduta anche casa in previsione dell'avvento della fine del mondo. Ma in effetti il passaggio incriminato, se così vogliamo, è proprio questo. Quindi ci si attendeva un migliaio di anni in cui l'uomo avrebbe potuto vivere tranquillamente, più o meno tranquillamente, ma non troppo, perché dopo tutto ricordiamoci che l'uomo è peccatore, portatore di peccato, e quindi vive costantemente sotto, diciamo, questa spada di Damocle della sua impurità e di conseguenza quindi di tutto ciò che ne deriva. È chiaro quindi che la bestia era stata intrappolata, però se avete sentito bene il testo dice anche una cosa, dice incatenato per ben 1000 anni e dice fino alla fine dei 1000 anni e poi trascorsi i 1000 anni Satana, rilasciato dalla sua prigione, e qui arrivano i problemi, se ne andrà a sedurre le nazioni dei quattro canti della terra. Quindi vuol dire che una volta finito, scaduto il tempo, Satana, la bestia, è libera. E quindi Satana, attraverso le sue varie esternazioni, comincia a invadere praticamente il mondo attraverso i suoi emissari e attraverso anche quella figura famosissima dell'anticristo. E darà origine quindi ai tentativi di corruzione di tutte le nazioni, dice il testo, dice l'Apocalisse di Giovanni. E dice: se ne andrà quindi a sedurre le nazioni dei quattro canti della terra, Gog e Magog, il cui numero era come la sabbia del mare, e li riunirà per la guerra. Infatti, in questo periodo, secondo la lettura, la spiegazione che viene data, il demonio lavora allo scopo di reclutare adepti, ma soprattutto lavora in una forma oscura, subdola, allo scopo di sedurre gli uomini, di deviarli senza rivelarsi e portarli a combattere dalla sua parte senza farsi riconoscere, quindi ancor più pericoloso. E prosegue, perché appunto non è finita qui, è proprio nera la situazione, ed essi coprirono tutta l'estensione del paese, poi investirono le dimore dei santi e la città prediletta, cioè Gerusalemme, che viene Gerusalemme, che è sempre il simbolo della città celeste e terrena, ma che è il simbolo ovviamente del il cuore pulsante, diciamo così, del concetto antico di città e quindi di ecumene, che viene sovvertita, e gli uomini, tra l'altro, proprio perché non riconoscono il maligno, si asserviranno a lui. Qui addirittura in questa serie di miniature che vi sto mostrando, che sono tratte tutte dalle varie redazioni del cosiddetto Beato di Liebana, di cui vi parlerò tra qualche minuto, e che sono un commentario, un commento, una spiegazione all'Apocalisse di Giovanni. Bene, qui in queste miniature il racconto è proprio questo, è il demonio che ovviamente ingannando si fa adorare, si fa induce gli uomini in tentazione, come qui, dove la bestia, eccole, il grande serpente dalle sette teste e la bestia vera e propria, vengono addirittura, vedete, venerati dalla gente. Quindi sono in una fase di captazione, chiamiamola così, delle forze che devono servire per lo scontro, e arriveranno fino alla città. La città che viene presa, e ne nasce una città del male, quindi viene addirittura fondata una città maligna, una città del demonio, in contrapposizione al concetto di quella che era stata la Gerusalemme celeste. Addirittura nella miniatura viene rappresentata circondata dal demonio attraverso la sua forma di drago primordiale o di serpente, come preferite. E si scatenano di conseguenza ovviamente anche tutti quegli elementi che portano alla fine del mondo. Si deve scatenare il grande scontro. Perché? Perché è vero che arriva alla città prediletta, ma un fuoco discende dal cielo e li divorò. Allora il diavolo, loro seduttore, fu gettato nello stagno di zolfo infuocato, raggiungendovi la bestia e il suo falso profeta. E il loro supplizio durerà giorno e notte, per i secoli dei secoli. Quindi possiamo star tranquilli che comunque nell'Apocalisse viene data una chiave di lettura per la quale lo scontro tra Dio e il suo nemico non viene perso, quindi cioè il bene vince. Ma ovviamente nell'immaginario la lettura di questi testi aveva provocato proprio l'idea che in quella circostanza, in quel periodo specifico, avrebbe dovuto definirsi, avrebbero dovuto verificarsi una serie di stravolgimenti tali che dovevano preannunciare tutto ciò che era scritto. Quindi questo in qualche modo ci si aspettava, anche se ci tengo a precisare, in una forma non così generale, così diciamo totale, come possiamo pensare. Non dobbiamo credere che nel 1000 o nel 999 la gente facesse il conto alla rovescia pensando che stesse per succedere di tutto. In realtà erano più che altro uomini di una certa cultura che provocavano allarmismi di questo genere. Tant'è che opere come questa, i famosi commentari, nascono, pensate, come commento all'Apocalisse per spiegarne il contenuto e per spiegarne la simbologia, e quindi addirittura per arrivare a definire che è impossibile stabilire la data in cui tutto questo accadrà. Pensate che addirittura a suo tempo Sant'Agostino aveva scritto uno dei primi commentari fatti, un primo diciamo tentativo di chiarimento del testo dell'Apocalisse di Giovanni, e Sant'Agostino si rifiuta di stabilire la data, di dire questo avviene nell'anno 1000. Perché? Perché Sant'Agostino, che è un grande erudito, è un uomo colto, è un uomo diciamo di grande preparazione teologica, sa che sono elementi simbolici, sa che si tratta di riferimenti, sa che si tratta di espressioni che vogliono significare tutto e niente. Anzi, Sant'Agostino e qualche tempo dopo anche i grandi studiosi, come per esempio lo stesso Beato di Liebana, che è colui che ha scritto il compendio e lo scrive proprio agli inizi dell'undicesimo secolo, commenta che non è possibile basarsi su questo passo per dire che gli eventi catastrofici saranno ovviamente collocabili nel 1000. Perché? Perché in effetti, dice ancora, dicono ancora questi grandi saggi, la data 1000 è solo simbolica, e si fanno forza, tra l'altro, di alcuni testi, di alcuni riferimenti, come per esempio del fatto che nel Vangelo di Marco viene riportato il fatto che, a proposito di questo evento e del suo accadimento e della sua ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e nemmeno il Figlio, ma solo il Padre. Quindi Marco dice nel Vangelo che la fine del mondo ci sarà, ma non è dato saperlo, anzi lui dice anche: vigilate, perché esso avverrà in un momento e in una data imprecisata. Quindi c'era la volontà specifica di chiarire che il tempo della fine del mondo ci sarebbe stato, ma che era in qualche modo a discernimento oppure a conoscenza solo ed esclusivamente dell'Eterno. Quindi noi non siamo chiamati a saperlo. L'unica cosa è che nel racconto degli eventi e soprattutto nei passi dell'Apocalisse, che sono passi oscuri, ripeto, estremamente simbolici, tra l'altro sono delle vere e proprie visioni, no? Che San Giovanni si dice ebbe a Patmos e che gli diedero poi adito appunto alla stesura dell'Apocalisse. Vengono raccontati e narrati episodi come quelli, per esempio, della rottura dei sigilli, i sigilli che avevano chiuso il demonio e bloccato la sua uscita. E alcuni eventi che vengono raccontati, come l'evento per esempio dell'avvento del primo angelo, il primo angelo che al suono della sua tromba fa scaturire una pioggia di fuoco e di sangue, dice l'Apocalisse. E la gente temeva eventi di questo genere, tra l'altro in alcuni casi sono documentati racconti di piogge di questo genere, di piogge di sangue cadute sulla terra, cadute in alcuni paesini, sono cronache di alcuni paesini tedeschi, in cui appunto la gente terrorizzata pensa che si stiano verificando i segni raccontati appunto dall'Apocalisse di Giovanni, dove per esempio in un altro caso abbiamo addirittura l'oscuramento, no? Con l'angelo della terza tromba c'è l'oscuramento dei pianeti, un terzo del sole, della luna e delle stelle vengono oscurate, vedete? Vengono rappresentate annerite, a dimostrazione appunto di questi eventi terribili. Io nel frattempo vi sto facendo anche vedere dei codici che sono diversi l'uno dall'altro, perché il Beato di Liebana ha redatto questo commentario, questa sorta di critica all'Apocalisse, e il suo lavoro è stato poi ovviamente copiato dagli amanuensi ed è stato in alcuni casi decorato con queste miniature, e noi ne possediamo ben 22 miniati in varie parti del mondo. Li abbiamo all'Escorial, in Spagna ovviamente ce ne sono diversi perché il Beato di Liebana era propriamente spagnolo, ma ce ne abbiamo in Francia, ne abbiamo insomma abbastanza diffusi. E in effetti quindi le calamità erano in qualche modo foriere dell'arrivo della fine del mondo. Non so se qualcuno ricorda, ma io ho parlato proprio in occasione di una delle precedenti conferenze di una vera e propria catastrofe rappresentata dall'invasione delle cavallette. Ora, è vero che erano cavallette, ma il passaggio tra la cavalletta e la locusta nell'immaginario antico era breve, e le locuste sono tra l'altro gli animali che secondo l'Apocalisse arriveranno a spazzare la popolazione, a falcidiare la popolazione. Quindi proviamo a pensare a che cosa significava avere qualche conoscenza, ovviamente in una forma molto sporadica, dei testi dell'Apocalisse, ma avere magari di tanto in tanto dei predicatori che, forti delle loro conoscenze leggermente superiori, andavano predicando la fine del mondo imminente. Addirittura noi abbiamo il testo dell'abate Oddone di Cluny che intorno al 998 dice testualmente: ho sentito a proposito della fine del mondo predicare in una chiesa di Parigi, e ho sentito il predicatore annunciare l'imminente fine di tutto. tutto. Io combatto, ho combattuto tutto questo concetto con tutte le mie forze e con soprattutto appoggiandomi soprattutto forte dei testi sacri, forte dei Vangeli e forte ovviamente delle lettere dei padri. Fa riferimento cioè al fatto che i veri studiosi, i veri conoscitori sapevano in effetti o comunque non prendevano sul serio l'idea del millenarismo. La Chiesa di Roma non emana nessuna bolla, non scrive nulla, non fa niente. Ora pensiamo un momento, se davvero ci fosse stato il rischio che nel 1000 o nel 1033 a nostra scelta ci dovesse essere la fine del mondo, ma voi pensate che la Chiesa di Roma non avrebbe fatto qualcosa, non avrebbe scritto nulla, non avrebbe in qualche modo creato nulla? A noi dovrebbe essere giunto qualcosa a riguardo e invece non se ne parla. Perché? Perché la Chiesa non accetta questo discorso, così come i grandi studiosi, i grandi teologi, come i grandi conoscitori delle sacre scritture, che si basano tra l'altro su alcuni testi che sostengono ovviamente la simbologia legata a questi, diciamo, a queste immagini, a questi racconti, a queste visioni, sono fortemente simboliche. E si basano sul riferimento al Vangelo di Marco, che dice che nessuno può sapere quando accadrà, quando ci sarà la fine del mondo. E si basano anche sulla seconda lettera di San Pietro, che si riferisce a un altro concetto e dice che per nostro Signore, per Dio, per l'Eterno, un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno solo, andando quindi proprio a disfare, a smontare il concetto del millenarismo, il concetto dell'anno mille come anno stabilito per la fine del mondo, proprio perché lo stesso San Pietro, fondatore della Chiesa, dice non è mille o uno o cinque quello che noi dobbiamo valutare, sono elementi simbolici, pertanto quell'indicazione data dall'Apocalisse è assolutamente simbolica. Quindi questo è una verità, il fatto che l'uomo del Medioevo attende la fine del mondo, sicuramente la attende, però di certo non l'attende come pensiamo che l'abbia attesa, non con l'orologio in mano, con il conto alla rovescia, né tantomeno con l'idea che improvvisamente in una data fissata ciò si sarebbe verificato. C'è da fare un'ulteriore osservazione. Se è vero che gli eventi catastrofici sono sicuramente forieri di tutto questo, è anche vero che le cronache di Rodolfo il Glabro in effetti sembrerebbero quasi confermare l'idea che da un minuto all'altro il mondo deve finire. Perché? Perché facendo riferimento al 1033 dice che si abbatterono sulla terra, prendetelo tra virgolette terra, si abbatterono nella sua terra, quindi in un ambito molto circoscritto, un tale periodo di alluvioni, di distruzioni dovute all'acqua, che praticamente non fu più possibile coltivare nulla per molti anni. La terra era talmente gonfia d'acqua, perché pioveva giorno e notte per mesi interi, che non fu possibile piantare niente. E da questa situazione si determinò una fase di carestia che durò 3 anni, perché non si poté piantare nulla nella terra gonfia e carica d'acqua. Di conseguenza per 3 anni la gente soffrì la fame e mangiò quello che era possibile mangiare, mangiò le carni proibite, mangiò gli animali immondi e mangiò la carne umana e la commerciò la carne umana. Quindi si arriva a dei racconti veramente, potremmo dire, apocalittici, come se la terra, il mondo conosciuto nelle sue regole, stesse per finire. Rodolfo il Glabro racconta tutto questo. E poi cita di passaggio come se stesse per arrivare la fine del mondo di cui si narra nell'Apocalisse, ma di questo parlerò in un altro momento. Ebbene, negli anni successivi, nei racconti, negli successivi libri, non c'è traccia di riferimento a un'ipotetica fine del mondo. Tante catastrofi, sì, perché quegli anni sono stati caratterizzati veramente da catastrofi, eppure non si parla più, non si parla di eventi che in qualche modo possono far presagire all'arrivo, diciamo, del giudizio finale. Ora, quindi, a conclusione di tutto, arriviamo alla consapevolezza di una cosa, che l'immaginario medievale è un immaginario fortemente carico di suggestioni, soprattutto di suggestioni che gli vengono da questo senso di incertezza, di indefinitezza, di instabilità, di essere praticamente una sorta di piuma che vola in balia di qualunque tipo di corrente. Ma una cosa è certa, tutto è sottoposto a un disegno divino e quindi il vero cristiano, l'uomo di fede, in qualche modo non deve temere nulla di ciò che può riguardare gli eventi materiali e l'eventuale fine del mondo, che arriverà, perché deve arrivare, perché sta per arrivare, perché un altro elemento di cui oggi sfioro soltanto il nome, ve lo cito soltanto, ma che spero magari di potervi illustrare in una prossima occasione, la profezia di Daniele, la grande e terribile profezia di Daniele, in qualche modo racconta, dice che la fine del mondo ci sarà, ma non è adesso, non è dato saperlo, e quindi l'uomo continua ad andare avanti, a guardare verso il cielo, attendendo. Questo è il modo di vivere dell'uomo del Medioevo. Allora, per questa sera io vi ringrazio, vi saluto. Vorrei ringraziare la Fondazione Venanzi, che ci ha dato modo ovviamente di dare corso a questi incontri, anche ovviamente l'Università, che ha messo a disposizione la sala, e poi soprattutto i presenti che si sono hanno dato la possibilità di questi incontri, li hanno resi vivi, li hanno resi tra l'altro estremamente popolosi, per cui un grazie sentito a tutti quanti e arrivederci alla prossima occasione. Bene.